Allora, l'altra volta è stato un passaggio importante, non sto a richiamarlo tutto, ma sto cercando l'altra volta, eccolo qui, il materiale dell'altra volta. Tra quanto fatto 7 febbraio e quanto facciamo oggi 21, in mezzo avevate un compito, quindi vi prego, quelli che l'altra volta il 7 non sono venuti, di recuperare questo compito. Vi dico anche, parrocchia Oreno, sito parrocchia Oreno, trovate la registrazione, questa chiacchierata che sto facendo la trovi lì, di modo che può capitare a tutti, e l'influenza è questa e quell'altra cosa, non ti permette, non sei tagliato fuori, e non pretendo neanche che voi, incontrandovi, facciate una lunga spiegazione. Bene? Però appunto, fa parte della vostra responsabilità, no? Io vi dico che siete proprio bravi, ve lo ripeto, ma non basta. Bravi perché siete qua numerosissimi, 75-80% di presenza, addirittura, ho già detto, ma persino irripetente. Distanza di un anno non penso che si sia dimenticato, potrebbero ritirare il materiale e farlo tranquillamente con i loro figli. Però quello che mi preme è che non sia soltanto questo il livello, esserci qua, la presenza. Torno a ripetere, rispetto alla mentalità passata, questo è già un successo, ma ve lo assicuro, non garantisce ancora. Non fermiamoci qui, siamo a metà del guado, non garantisce il risultato, lo vedremo oggi con questo lavoro. Quindi il lavoro che vi consiglio, piuttosto mi dici, Marco, non ce l'ho fatta, quella cosa lì non va bene, mi studierò, mi inventerò qualcosa come fare. Io ho veramente rispetto della tua vita tribolata, diciamo così. Già in condizioni normali, sempre al limite. Ecco, però appunto dobbiamo lavorarci insieme. Va bene? Quindi anche all'assente, quei pochissimi, glielo vai a dire. Che cosa chiedevo in questo intervallo di tempo? Quel famoso foglio, quello lungo, quello in verticale, in cui i ragazzi riprendessero in mano la scelta. Ovviamente oggi non lo ritrovo più. Quello, quello con tanti linee, va bene. Quel foglio lì, ho verificato, ecco. Era la domanda, la domanda se vai a messa, ma non era tanto per me sapere, è loro che prendono coscienza, è un iniziale lavoro di scelta personale, perché tant'è vero che la seconda domanda è che se vai non mi basta, se vai cos'altro vuoi, solo per dirvi, appunto pretendo che non sia più la scelta dei genitori che ti portano a messa e tu sei un bravo figlio che obbedisce e vai a messa, ma devi cominciare ad essere tua la scelta. E sono contento che mamma e papà mi svegliano, che mamma e papà, non vengono tutte e due, ma se non casi un po' rari, che comunque mi accompagnino, siano con me, ma adesso comincia a essere la mia scelta. La lettera di intenti era chiara, diceva, caro Don Marco, mi interessa conoscere chi è Gesù, parlami. Se no stiamo tranquillamente, una bella giornata già di primavera, tu fai le tue cose e io faccio le mie. Le mie dovrebbero essere queste, ma appunto non sei obbligato, non c'è una scadenza. Certo, questo però ti obbliga coerentemente a dire diventare amico di Gesù vuol dire frequentarlo, vuol dire appunto che non vai a messa quando ne hai tempo, quando ne hai voglia. Capisci? Lì proprio scatta. Se sei amico di Gesù, se vuoi diventare amico di Gesù, hai un obbligo. E io questo te lo richiamo. Non arriverò a dirti se non fai, se non ti vedo a messa, non ti faccio accedere alla prima comunione. Va bene? Però dentro di te sappi che dovrebbe essere così. E questo si chiama coerenza. Non sei pronto, non hai capito che è importante. Lascia stare. Lascia stare. Sdoganiamo, liberiamoci dall'idea che lo fanno tutti. Ma chi se ne frega? Perché domani fanno tutti che abbandonano e tu ci vai dietro. Questo non è lavoro educativo. Questo è seguire l'opinione pubblica. Va bene? E noi nella Chiesa purtroppo l'abbiamo fatto per tanto tempo, perché l'opinione pubblica, la maggioranza tirava da una parte e a noi stava bene. Adesso che non tira più, infatti, siamo bravi di terra, si dice così, sappiamo come fare. Non ci siamo accorti che era questo. Quindi, mi raccomando, è una cosa semplicissima, ma decisiva, importantissima. Per capirci, è un preambolo un po' lungo, ma torno a ripetere, è inutile trovarci qui, fossimo anche il 100%, e già l'80% dove vedete sono numeri stratosferici, questo la dice lunga. Comunque, trovarci anche il 100%, fare la lezione e poi dopo ve l'assicuro, tra 2 anni si molla tutto. Non è servito a niente, è un lavoro mio. Allora, quello che questa mattina, il Vangelo della Samaritana, si diceva bellissimo, ho detto, iniziavo l'omelia dicendo questo Vangelo, come quello di Domenica prossima e gli altri, questi, basterebbe uno, prendiamo questo di oggi, sarebbe da sviscerare per l'intera Quaresima. O stiamo lì, proprio una giornata di ritiro, facciamo 3-4 meditazioni, ma non di 10 minuti come è l'omelia. Che cosa diceva nell'ultima cosa? L'ho detto al momento del Padre Nostro. Ve lo consiglio come immagine in modo che capite. C'è tutto il dialogo con la donna samaritana, lo lasciamo perdere, no? A un certo punto la donna samaritana si accorge che di fronte ha un uomo di Dio, ha un profeta, ha un qualcuno, non so come definirlo, di grande. E infatti dice che sia il Messia, gli viene il sospetto, che quel Messia di cui aveva parlato appunto al catechismo, per cui l'aspettava, lo dice lui stessa a Gesù, so che deve venire, quando verrà ci spiegheranno tutte queste cose, beh, lascia lì la brocca, e anche questo è bellissimo perché tutto il suo lavoro, tutto il mezzogiorno, la fame, la sete anche per lei, molla lì la brocca al pozzo, torna in paese, e guardate che per quella donna non doveva essere semplice, perché se va a mezzogiorno perché voleva evitare i pettegolezzi, gli ennesi, quotidiani, aveva una vita che anche si prestava abbastanza, eh? Ok, quindi nessuno va a prendere l'acqua a mezzogiorno, a meno che te la sei dimenticata, oppure appunto puoi evitare di incontrare altri. Bene, lei va in paese e dichiara: venite a vedere uno che mi ha raccontato quello che appunto ho fatto, la mia storia. E questa gente, appunto, è mezzogiorno anche per caldo, molla lì, va ad ascoltare, va a incontrare Gesù sul, come dire, sull'entusiasmo, raccogliendo l'invito, no, di questa donna. Ecco, voi, noi adulti, siamo questa donna. Lascia perdere il discorso morale, per favore, battutini. Noi abbiamo incontrato, o almeno possiamo dire, abbiamo una buona dose di dire forse abbiamo incontrato il Signore e l'andiamo a dire ai nostri figli che sono nell'equivalenza quelli che sono appunto del paese. Ma la cosa bella è che appunto questi del paese chiedono a Gesù fermati e Gesù si ferma 2 giorni, dice così il testo di Giovanni, e alla fine di questi 2 giorni, dopo aver sentito parlare Gesù, dicono alla donna: adesso non è più per quello che tu ci hai raccontato di lui che noi crediamo, ma perché abbiamo visto, abbiamo creduto noi, l'abbiamo ascoltato. Ecco, questo è il vero rapporto educativo. Cioè, che cosa hai in più rispetto ai tuoi figli? Appunto, almeno un fondato sospetto che Gesù, o se vuoi in generale, Dio c'entri con la tua vita. Loro questo non possono avere. Quindi fondare una decisione su questo è artificiosa, è astratta. Ma sì, te la bevono perché appunto, grazie al cielo, ancora l'età in cui hanno fiducia in certe persone, appunto la figura del papà, della mamma, dici pure del prete. Quindi è perché noi per primi abbiamo incontrato e lo raccontiamo. Ed è un'altra cosa importante sapere che prima o poi ci sentiremo dire non è più perché tu mi hai portato a messa che io vado a messa, ma perché io ho scelto, io ho ascoltato. Quello è un passaggio in cui ognuno di voi, mamma e papà, devi vigilare, esattamente come su tutte le altre cose, perché se tu dici a tuo figlio adesso vai a scuola da solo e lui è ancora troppo presto, no? È una paura, non andrà neanche più a scuola, non uscirà più di casa, non lo so, insomma ci siamo intesi. Dall'altra parte però se mai gli dici adesso è ora che vai da solo, insomma capisci benissimo come fai un altro guaio. Ognuno deve capire qual è il momento. E questo, ecco perché ci credo tanto alla vostra figura di catechista. Primo, perché siete voi a dire, vieni, forse io ho incontrato il Signore. Non il prete, non in astratto, non la Chiesa, non quelle cose lì, mai no. Lasciano il tempo che trovano. Non c'è più questo clima. E per un lato, meno male. Non è la maggioranza. Dall'altra parte, dovrei ripetere, arriverà un momento. Ecco, cominciare a dire, guarda, hai fatto una scelta, l'hai scritta tu, l'hai firmata tu, comincia ad essere i primi passi verso questa responsabilità personale. Va bene? Questo, ripetere, mi sta talmente a cuore che, chiedo scusa se l'ho
detto, ribadito, ridetto ancora, fino a diventare un po' noioso.
L'altra volta sulla messa, anche qui, la messa figura, quando c'è stato questo cambiamento di catechesi, no? Da 30-32 lezioni, perché queste erano le settimane scolastiche che corrispondevano al catechismo, a passare, noi facciamo 10-11 incontri, com'è possibile? Per giunta una cosa che l'ho già detto l'altra volta, che non tutta la riforma la c'è. Una cosa secondo me è sbagliata. La riconciliazione andava staccata un anno a sé rispetto alla prima comunione. Soffro questa compressione. Però cosa vi faccio? Non posso sempre fare diverso, perché sennò anche voi poi. Magari resta vostra voce. Allora, così va la cosa e ce la teniamo. E come succede? Nella difficoltà c'è l'ingegno che appunto tira fuori qualcosa che prima non avevo immaginato. Ho voluto far notare una sottolineatura, e anche questo mi raccomando, l'ho spiegato la volta scorsa, ma non va persa, anzi va proprio vissuta. Quindi vi domando, bravi, c'eravate, ma poi l'avete cominciato a fare? Non sto dicendo siete andati a messa, questo l'ho già per scontato. Ma come? Oggi ho la sensazione di essere messa in un sacco di patate, che almeno è una cosa importante per il resto del mondo, non è proprio assomiglia a un'offesa. Ecco, allora sto dicendo, va preparata con la coscienza che io non ce l'ho fatta, che non è poi una cosa, come dire, me la devo inventare, no? Basta essere onesti. Quante volte non sono riuscito ad amare le persone che invece vorrei vedere felici? No? Basterebbe questo. Io penso che ogni giorno dobbiamo ammettere questa sconfitta, questo fallimento. per chiamarle come si, col nome giusto. E allora non cado nell'inganno, nel tranello del mondo che dice sì, ma non è niente di male. Cioè, non mi ha ammazzato mio padre, mia madre, no? Semplicemente non ho voluto alzare il telefono, telefonare, chiedere come stavo, prendermi cura anche di loro. Ma se mia sorella lo fa, basta. Io penso a voi, penso ad altri. Però non è bello. E così dico, se uno ama, non può mai dire ho fatto abbastanza per te. No? Lo dirà sui soldi, perché ahimè, appunto lì, si accorge che lì ti deve accontentare di questo. No? Ma penso che appunto quando si è innamorati non vorrebbe dare il regno e tutte le cose più grandi. Così è per i figli, così vedo. Nella logica dell'amore non c'è una sufficienza, c'è una radicalità, c'è una totalità. Dopo impariamo in fretta, per non rimanerci male, appunto abbassiamo il tiro, ci accontentiamo, diventa anche ci rassegniamo. Allora, quel momento lì, no? È il momento in cui invece dicevo, riconosco questa mia situazione e vado, ed è qui la cosa importante da dire ai figli, vado a chiedere aiuto ai miei fratelli, prima ancora che Gesù, vado a chiedere aiuto agli altri. Noi questa coscienza non ce l'abbiamo. Noi entriamo in chiesa, e lo dico perché siamo nell'anno della comunione, e preghiamo Padre mio. Invece questo, l'altra volta ho detto, è l'equilibrio da costruire. Certo, dicevo che stamattina, che c'è un colloquio, Gesù guarda negli occhi questa donna, chiama Zaccheo con nome, cioè c'è un rapporto individuale, a uno, la famosa centesima pecorella, mi interessa anche te, ultimo, ma sei sempre il singolo, però c'entrano anche gli altri. Il primo aiuto viene dai fratelli, che non è la massa, è il fatto che appunto anche tu condividi con me. È la figura bella del padrino, della madrina, ma lo vedremo l'anno prossimo. Dunque, quando mi trovo insieme con gli altri, supplico la Beata Vergine Maria, gli angeli santi, voi fratelli, di pregare per me. Ecco, allora diglielo. Prima cosa, non ce l'ho fatta. E poi lo dici tu per primo, non che lui, il figlio, si accorga che ha disubbidito, che ha fatto questo, ha fatto quell'altro. Io ho perso la pazienza con te. Io volevo amarti molto di più e non ce l'ho fatta, e non ci arrivo. Anche questo. Il limite. Come lo insegniamo? Così. Con tranquillità, con naturalezza. Perché ti amo. Ma al tempo stesso ti sto dicendo che appunto anch'io ho dei limiti. Va bene? Allora, quando appunto Papa Francesco dice se non esci di casa con la consapevolezza che appunto sei un peccatore, è meglio che non vai a messa. Dice in un modo lapidario questa verità. Ed è per questo che cominciamo, e cominciamo puntuali, non solo battendoci il petto, ma chiedendo l'aiuto agli altri. Va bene. Adesso, detto questo, quindi questo punto, non lo ripeto più, però torna a essere proprio, ce lo portiamo sempre lì, mi raccomando. Adesso invece, come ho fatto per avere poco tempo a disposizione, pochi incontri, e la messa che invece è, come dire, è un'enciclopedia, è come entrare in un museo, ti perdi, qualcuno si annoia anche. Gli altri che sanno di cultura appunto non uscirebbero più. Allora, mi sono ricordato e vi segnalo questa, come dire, non so se è proprio una definizione, ma chiamiamola descrizione, che mi ha fatto il Concilio Vaticano II. C'è un documento interamente dedicato alla liturgia, che è quello che poi ha portato al cambiamento dalle messe in latino, in lingua latina, alle lingue nazionali, tanto per intenderci. Ma appunto, così. Questo documento parla della messa rivalutando tutto il concilio, come dire, è una novità, ma perché si ritorna al passato. Al passato, cioè proprio all'inizio. Un po' come scostato, sai quando sui dipinti poi passano i secoli, qualcuno ci dipinge sopra. Cosa fanno? Se tolgono di solito le croste, quelli che arrivano dopo, nell'Ottocento hanno scoperto cose che erano più di valore, appunto emerge quell'affresco, quel dipinto precedente, un'operazione di questo tipo, va bene? E allora, che cosa si è recuperato dalla messa? Questi due fuochi, proprio due centri, due punti, mensa della parola, mensa eucaristica. E questo dice già come invece noi siamo tutti sbilanciati, e lo sappiamo bene, se siamo stati in polemica per 450 anni con il mondo protestante, è evidente che quando fai la polemica che cosa fai? Esasperi la tua verità e minimizzi, se non neghi, la verità dell'altro. I protestanti avevano preso la parola di Dio, la Bibbia, dicendo è fondamentale, occorre leggerla. In quel tempo poi c'è la scoperta della stampa, quindi è una facilità di divulgazione che prima non era certo possibile, c'erano i famosi amanuensi, ricopiare a mano gli scritti, compresa la Bibbia, capisci che chiedeva tempo e un sacco di soldi. Ebbene, per liberarsi poi dall'autorità di Roma, c'è tutta questa polemica, no? Interpretazione libera. Ciascuno riceve il dono dello Spirito Santo e quindi interpreta la Bibbia, in soldoni. Dall'altra parte, evidente che per contrapporsi, Eucaristia, il corpo di Cristo, rispetto a quello, e l'altro aspetto, appunto, l'autorità. Soltanto la Chiesa ha il mandato, ricevuto da Gesù, di poter interpretare la Sacra Scrittura. Subito per chiudo questo come dire, che potrebbe diventare un problema. Certo, finché una minoranza della popolazione cristiana aveva studiato, meno male che c'era l'autorità. Nessuno sapeva di medicina, non c'erano i programmi in televisione, non c'era internet, non c'erano tutte cose. Meno male che c'è il dottore che mi dice che cosa devo fare, e c'era questa totale fiducia, no? E funzionava così la società fino ancora qualche decennio fa, sostanzialmente. L'autorità era posta a servizio appunto della popolazione, no? Quindi ti spiegava che cosa dovevi fare. Il momento in cui, grazie al cielo, tutti possono accedere, studiano, capiscono, non solo con i mezzi di informazione, ma anche appunto vanno a scuola, non è più la terza elementare, leggere e scrivere, ma molto di più, capisci che non ha più senso questo fatto che io debba, come dire, passare unicamente all'obbedienza di un'autorità che legge. Allora sto dicendo che non è che l'autorità è da abolire, ma cambia il suo servizio. Allora vi spiego. Tu, semplice cristiano battezzato, leggi la parola di Dio, cosa che non facciamo per pigrizia, oggi per pigrizia sostanzialmente mi capirà. Tu la leggi e poi ti formuli un tuo pensiero, che è la tua coscienza. Bene, e poi passaggio successivo lo vai a confrontare, perché è giusto che tu dica: questo mio pensiero che ho maturato io è dentro l'ortodossia, è dentro il pensiero della Chiesa, o mi sto facendo un Dio a mia immagine e somiglianza, a mio uso e consumo? Allora capisci che in quel caso l'autorità diventa importante. Quando lo spiego questi passaggi ai ragazzi, ormai quelli di terza media, prima superiore, con la questione di fede, dico, è come il compito di matematica, alle medie penso, non limitare non c'è ancora, ma c'è appunto l'inizio dell'espressione, tu la devi svolgere, e poi tra parentesi quadra c'è il risultato finale. Appunto, il risultato finale è quello che ti dice che tutto il tuo processo va bene. L'abbiamo fatto tutti di pensare che quando non combaciava, era libero che era un errore di stampa. Questa è la dice grossa sul nostro. Lì non soffrivamo, esatto, di una bassa autostima. Va bene, che magari una volta è capitato negli anni che... però era sempre così. Il processo è lo stesso, capito? E in questo caso, appunto, addirittura la Chiesa stessa dice, beh, a questo punto, no, ci devi ripensare. Non dice, sei eretico, devi ripensare. Perché magari può capitare, un po' come l'errore di stampa, non è tutti, parliamoci chiaro, non è un numero di esorbitante, però ci può anche capitare che Don Milani sia molto più avanti rispetto alla autorità gerarchica della Chiesa e appunto condanni la guerra, tanto per dire, o cosa che ancora adesso facciamo fatica a rimpostare in un modo diverso, il servizio dei cappellani militari. Ho detto uno di cui non si parla, così siamo, no, suscitiamo un risparmio, ma poi ognuno. Se penso alla gente, da quanto tempo sta chiedendo un ripensamento sull'accesso della comunione ai divorziati e agli sposati? Tanto per dire il cappellano se ne importa. Va bene? Allora, il processo è quello lì. Allora, però capisci che diventa molto più responsabile, perché il tempo ce lo devi mettere tu, e non vale, ragazzi, la scorciatoia di dire, ma tanto io vado a messa, me lo ascolto dal prete, continuerai ad essere, mi dispiace, nessuno si offenda, infantile. E dare, se uno è infantile, che cosa vuoi tirar fuori? E questa però siamo i cristiani, che hanno sviluppato tante capacità in tanti campi. Nella fede, siamo ancora, San Paolo diventa a mangiare, a nutrirci col latte anziché con la carne. Capite qual è lo sforzo? Se ci crediamo che vale la pena, come tutte le cose, dobbiamo metterci impegno. Ma tornerete, l'impegno è proprio semplicissimo. Il chiedo, foglio, uscendo di chiesa, se per il primo passo si deve andare a messa, se uno non arriva lì, lo ripeto, c'è da ragionare, forse deve rimandare, perché sennò rimane prima e ultima comunione, come dice Don Michele. Va bene, la prima e ultima comunione. Va bene, sta dicendo che il primo passo è proprio semplice. Prendo il foglio della messa di domenica prossima. Quindi è venuto giù quasi in una parte del cielo quando avremo cambiato questo sistema. Dipende il foglietto non per leggere, controllare che prete dica tutte le cose. Certo, è cambiato la benedizione. Capisci? Dove c'è l'anziano, poverino. Quel foglietto lo usiamo proprio per questo. Hai tempo una settimana per leggere il Vangelo, una volta alla settimana lo leggi insieme a tuo figlio. C'è una parola che non è chiara, sottolineo, te la cavi perché appunto internet questo e quell'altro, ma di siti anche religiosi, anzi ce n'è, cioè non c'è bisogno di comprare il libro di esegesi. Armellini, tanto per dire un nome, su tutti i brani, no, fa un'esegesi. I io ti dico, non farla quella cosa lì, sei un tuo figlio, lo sto, dico. Però tu, cioè, ma non c'ho tempo. E allora torniamo da capo, no? Appunto, questo rapporto con Dio, a che punto è nella scala dei valori? E imparerà anche tuo figlio che una volta è meglio che non sia lì, che so io, alla partita piuttosto che il mangiare, quello che vuoi tu, perché è chiaro che non ci arriviamo a tutto, ma devi fare una scala di valori. E se lo chiami Signore, se davvero ci credi che appunto è nella tua vita al primo posto, guardate che in certe situazioni scatta, ma dico, ma perché deve essere sempre la situazione disperata a ricollocare le cose nel certo ordine? Dunque, sto dicendo che appunto la parola di Dio, letta, mi piacerebbe tantissimo, qualcuno lo fa, quindi vi prego di fare anche voi che entrare questo regalo, no? Di scrivere qual è, come dire, la domanda che suscita questa parola di Dio. Perché c'è scritto quello? Non è che dobbiamo diventare, tanto per i nostri figli, degli esegeti, però vuol dire che hai posto attenzione, che hai colto dei particolari. Questo è l'esercizio che mi prego. Avete il mio indirizzo, che è quello del calendario, che è in fondo, marco.carafini@infinito.it, e suscita anche a me interesse. Io sogno, per capirci, quanto il concilio di 50 anni fa, quanto poco l'abbiamo messo in atto. Io sogno di poter un giorno arrivare a leggere il Vangelo e non dare la mia spiegazione, ma dire: questa settimana ho ricevuto queste 7 domande, adesso ve le spiego. Invece che cosa faccio di solito? Mi interrogo questa parola di Dio, a chi l'ascolterà, che domanda può suscitare, perché è evidente che non vorrei parlare di cose che alla gente non interessa. Ma capisci come siamo, appunto, al prete che deve fare anche la tua parte. Ora, quando era piccolo, masticavi il cibo e poi lo mettevi in bocca a tuo figlio, perché appunto non c'aveva i denti o comunque, ma poi cresce, santo cielo. Ecco, qui invece siamo sempre allo stesso livello. Io ho bisogno di voi, prima dell'elettorale. Sta dicendo davvero. Cioè, il prete è solo, sì, solo non perché non c'è, manca la donna e i figli, è solo perché di fronte a queste cose, che secondo me sono per me molto più intelligenti di quello che è la religione come l'abbiamo ereditata, però non riusciamo a fare il salto di qualità. E so che questa fatica è tutto, chissà perché andavo via Solferino e vedevo, cioè, che bella quel, mi ricordo più su quella giacca, e poi guardo l'altro, il prezzo era decisamente più alto, così va il mondo, va bene? E questa è mensa della parola, la parola di Dio. Adesso
vi
sono, come si suol dire, partito a braccio, e quindi rispetto a qui ho detto e non detto. Allora, volevo soltanto intanto citare questo, facciamo così,
lo distribuiamo così l'avete sott'occhio anche voi,
se sì. Lo passi al gruppo dietro. Grazie. preso degli assenti.
Contesti.
Bene, allora voglio leggere, mensa della parola, avete compreso, non è soltanto l'altare, lo vedremo poi la messa eucaristica, ma è, si chiama ambone, quell'eggio a cui appunto c'è la parola di Dio, lezionario, perché sono delle parti della vita. Bene, la Chiesa, il Concilio Vaticano II dei Verbi, è il documento che riguarda, come dice il latino, parola di Dio, dice: la Chiesa ha sempre venerato le divine scritture, come ha fatto per il corpo stesso di Cristo. Quindi vedi che c'è un'ammenda, no? Abbiamo esagerato, dice la Chiesa tra le righe, a mettere soltanto attenzione al corpo di Cristo, il pane eucaristico. All'inizio non era così. All'inizio dice: come ha fatto per il corpo stesso di Cristo, non mancando mai, soprattutto nella sacra liturgia, di nutrirsi del pane della vita, dalla mensa, sia della parola di Dio che del corpo di Cristo, e di porgerla ai fratelli. Quindi, out, sbagliato. Ma tutte e due sono due mense. Insieme con la sacra tradizione, e ha una T maiuscola, perché? Che cosa vuol dire? Oggi un po' di catechesi così. Tradizione, come la intendiamo noi, è l'eredità dei nostri padri, no? Questa cosa viene per tradizione, appunto, l'hanno fatta così. La tradizione invece è diventata una cosa importante per interpretare. Allora, siccome noi non riusciamo ad arrivare alla parola pura di Gesù, quando dico pura è: che cosa esattamente ha detto Gesù? Questo non ce l'abbiamo. Cioè, ma leggiamo il Vangelo? No. Il Vangelo, ve l'ho spiegato, sono i racconti, no, di Gesù, parabole. I fatti, è già raccontare un fatto, è già un'altra storia, di questo materiale, vi spiegavo, ogni evangelista ha tratto da quel materiale e ha composto il suo Vangelo. Ma appunto facendo già, come dire, un'interpretazione, certo autorevole, perché c'era la gente che, come dire, poteva testimoniare quel tempo. Però è altrettanto vero che ciascuno ha preso, perché serviva come catechesi. Il libro del Vangelo è una sorta di catechesi. Allora, quando ci siamo trovati di fronte a dire: questa cosa l'ha voluta Gesù, sì o no? Alcune volte abbiamo, come dire, il luogo, l'ora, possiamo dire il momento preciso, l'ultima cena, per dire. Su altre non c'è, penso, il sacramento della riconciliazione, un momento in cui Gesù ha istituzionalizzato, no? Ha dato vita a questo sacramento. Però il comportamento degli apostoli, quindi di coloro che avevano conosciuto Gesù, ci aiuta a dire perché gli apostoli si sono comportati così. Sicuramente perché erano certi di interpretare la volontà di Gesù. È chiaro? Venuto meno quel tassello lì decisivo, quello degli apostoli, basta. La Chiesa non osa più toccare, perché non ha più i mezzi di poter dire: questa è la volontà di Gesù. L'ho detto del sacramento della riconciliazione perché tutti i brani che abbiamo letto, Gesù si comporta perdonando, Gesù dà la possibilità di dire: quante volte dovrò perdonare i miei fratelli? Tutte le volte che verrai ti chiederà perdono, tu gli darai il perdono. Allora è chiaro che Gesù non ha detto: dovrai andare a perdonare dentro confessionale con così cos'ha, va bene? Però che ci sia la possibilità per chi ha sbagliato di ricominciare, questo appare evidente nella volontà di Gesù. Non altrettanto evidente è la posizione delle donne, e qui ognuno nella Chiesa, teologi, stati, come dire, non dico tiranno, ma interpretando. Perché nei 12 non c'è nessuna donna? Perché la mentalità del tempo era quella lì. Sì, però l'annuncio della resurrezione, quello più importante di tutto, viene affidato a gente inaffidabile. Le donne, dico inaffidabile perché la testimonianza di una donna a quell'epoca nella mentalità ebraica non valeva niente, come fino a qualche tempo fa, quando i negri dell'America, no, venivano chiamati a testimoniare tra un negro bianco, si poneva neanche il problema, tanto per dire. Cultura dominava. Questo è un problema ancora, no, non capito, non risolto. Il pane con il quale celebriamo è appunto il pane vincolante o è il cibo povero, il cibo alla portata di tutto? È stata la domanda che hanno posto, per esempio, i missionari quando sono trovati a celebrare per la prima volta, che sono io in Asia, dove il pane è come per noi un dolce, il riso invece è appunto la portata di tutto. Capite? Non è facile, non è, appunto, è tira di qui e tira di là. Non sappiamo, è un bel problema. Per noi no. Ma per loro, perché immediatamente se tu per celebrare l'Eucaristia, anziché trovare una cosa che, ripeto, è umile, quotidiana, la portata di tutti, già vai a cercare un elemento che è prezioso, dei ricchi. Non so se dice esattamente la stessa cosa, questo è solo per dire il problema. Ecco, la tradizione è questa qui, cioè l'insegnamento di Gesù come è stato vissuto dal primo anello della catena, cioè quello degli apostoli. Tant'è vero che noi nel credo diciamo, credo la Chiesa una santa apostolica, quella lì, quella degli apostoli. Andiamo avanti. La Chiesa ha sempre considerato e considera le divine scritture come la regola suprema della propria fede. Esse infatti, ispirate come sono da Dio e redatte una volta per sempre, impartiscono immutabilmente la parola di Dio stesso e fanno risuonare nelle parole dei profeti e degli apostoli la voce dello Spirito Santo. Cioè, per la prima volta la Chiesa non ha paura a dire che c'è stata una redazione. Perché? Perché è lo stesso mistero del divino dentro l'umano. Gesù l'ha spiegato con una parabola, lievito dentro la pasta. La stessa natura di Gesù, vero uomo, però c'era quel quid, che appunto è la presenza di Dio. Noi diciamo vero uomo e vero Dio. Quindi quella parola lì, è una parola che contiene dentro una cultura, quindi umana, dentro una cultura, però appunto un principio divino, diciamolo così, un lievito. E lo Spirito Santo ha agito non soltanto su chi ha scritto, ma anche su me che leggo, opera ugualmente. Certo, appunto è un pochino più complicato allora, o se vuoi un po' più complesso, non complicato, più complesso che non semplicemente come va a finire la storia, ormai dalla Samaritana sappiamo che poi ci rimane in mente o la brocca o la faccenda dei cinque mariti. Va bene? Allora, occorre metterci attenzione. Dicevo, quella stessa attenzione che noi mettiamo nella particola, piccola parte del corpo di Cristo, dobbiamo imparare a mettere anche in un versetto, in una riga del Vangelo. E voi, un tanto al braccio. Va bene? Poi qua vi lascio, non lo facciamo oggi, il brano che lo farete invece con i vostri figli, del Vangelo di Marco, in cui si parla appunto, c'è Gesù stesso che parla di questo incontro tra il seme e i diversi terreni. Ovviamente il seme è decisivo, perché il terreno, se non viene fecondato dal seme, non porterà mai frutto. Ma è altrettanto vero che il terreno è decisivo, può vanificare il seme, i doni del seme. E quindi noi possiamo anche andare a messa tutte le domeniche, ascoltare appunto in modo distratto la parola di Dio distratto vuol dire che sì, la sento, ma dice lì. Uno dei problemi grossi è quello di fare memoria. A lunedì, a martedì non sappiamo più qual era il Vangelo. Vuol dire appunto che, come nel terreno, arrivano le preoccupazioni del mondo e viene spazzato via. Per quei pochissimi che non sanno di questa parabola, leggo l'interpretazione, perché è Gesù stesso che la spiega, che dice così, versetto 14. Il seminatore semina la parola. Quelli lungo la strada sono coloro nei quali seminata la parola, ma quando l'ascoltano subito viene Satana. Sappiamo che è l'avversario, quindi non importa che dire con forcone e corna così. E porta via la parola seminata in loro. Quelli seminati sul terreno sassoso sono coloro che ascoltano la parola, subito la accolgono con gioia, ma non hanno radice in se stessi, sono incostanti e quindi, al sopraggiungere di qualche tribolazione o persecuzione a causa della parola, subito vengono meno. Penso che la maggior parte dei cristiani è lì, questo è il terreno. A lunedì ho già da pensare a 100 altre cose di quella parola di Dio. E siccome però non è una pozione magica questa parola di Dio, abbiamo detto che è un principio di Dio dentro la cultura, dentro il passato, dentro la parte umana. Se non trova appunto la tua memoria, abbiamo insegnato ai bambini, prendere nota, farti una domanda, ci metti la testa, non potrà attecchire. E quindi sappiamo che non può portare frutto. Altri sono quelli seminati tra i rovi, questi sono coloro che ascoltano la parola, ma sopraggiungono le preoccupazioni del mondo e la seduzione della ricchezza e tutte le altre passioni, soffrono la parola e questa rimane senza frutto. Questo è quello che continua a ribadire da alcune domeniche. Gesù appare, promette grandi cose, ma ai nostri occhi appare, come dire, incapace. Cioè, se questo Gesù apparisse non soltanto là nel Vangelo, ma anche nella nostra vita, forte, potente, noi lo seguiremmo. E invece, appunto, appare come quello che promette un'acqua che ti toglie la sete. Dice, no, me la vedo, rispetto a quella realtà umana che sono qui, costretto a venire con la sete. E poi ci pensa un attimo e dice, senti un po', ma non è neanche il secchio da dove attingi quest'acqua. Questa è la realtà. Allora, credo alle cose che posso vedere, che tu non hai un secchio, che qui il pozzo è profondo, o credo alla tua promessa, alla tua parola? Credo al cibo che impasto io con le mie mani, questo che faccio, o appunto dalla parola di Dio? Sto riferendomi alla tentazione di settimana scorsa, non nel Vangelo di settimana scorsa. Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Non di solo pane, le tue attività. Provo a immaginare, proprio si impastare, hai le mani in pasta. Guarda che non è facile. Non lo pongo quando c'è il funerale. Leggo alla mensa della parola la promessa di Gesù e l'altra parte lì, pochi metri, c'è una barra. E non è una roba proprio così normale. Calarla e va bene, poi come il seme che è stato seminato. Va bene? Questo. Allora capisci che soltanto, e torno ancora a ragione del momento di oggi, perché proprio è, l'ho detto, che basterebbe quello. Tanto più conosco te Gesù e posso cominciare a fidarmi anche quando dici cose che non stanno né in cielo né in terra. ma se la mia conoscenza è superficiale, è appunto, so che deve venire il Messia, sì, me l'hanno detto appunto là alla sinagoga, che sia la Chiesa, sia il Papa, chiunque altro, non inciderà mai nella tua vita. Sì, so queste cose, ma intanto io cerco degli uomini un po' di felicità e non la trovo. Possiede la faccenda. Bene, allora, un foglio
che vi consegnerò, appunto, è questa
sorta, una volta si diceva esame di coscienza, diciamolo un po' più bellino, no? Un po' una verifica. Questa parola di Gesù,
parola dell'amico,
di un amico, mi stanno a cuore le parole, adesso sono ancora piccolo. Quando parla l'amica, un maschile, parola lì, non è una delle tante parole, va bene? Perché tra loro capiscono bene, ma come? Te l'ho detto, te lo sei dimenticato. È una prova d'amore che viene meno, si dimenticano quel bello, la mamma ci sta, l'amico, l'amica. Allora, come ti comporti di fronte alla parola di Gesù? Va bene? A messa. E poi l'ultima cosa che volevo invece ragionare è sulla lezio. Allora, a messa chiedo appunto questo lavoro che vi ho detto. Perché prendere il foglio, leggere il Vangelo, tutta questa cosa qui? Bene, perché è a firma di Enzo Bianchi, addirittura nel 91 scrive in Vangelo. Quindi non è una cosa dell'altro ieri, noi siamo un pochino in ritardo. Bene, dice così, sono al fondo di pagina della terza facciata. La lezione divina non è un fatto specialistico dei monaci, ma è di tutta la Chiesa. È una condizione necessaria affinché la parola fruttifichi in noi. Non ci si illuda. Vive solo della parola di Dio proclamata liturgicamente e come il terreno della parabola che accoglie il seme, ma non lo porta a fruttificazione. Se di lui, terreno arido, gli uccelli mangeranno il seme, le spine lo soffocheranno, il calore farà seccare i germogli. Giovanni Crisostomo insiste con molto vigore e richiama i fedeli con queste parole. Alcuni di voi dicono: io non sono monaco. Non sono andato a vedere, ma Giovanni Crisostomo decisamente siamo prima dell'anno 1000, sparerei tra il V e il VI secolo, quindi siamo 1500 anni fa, non è che dice, è vero, ma con lo stress di oggi, con la vita di oggi non c'è tempo. Allora già lo contestavano e dicevano: io non sono, è un vescovo, è un teologo vescovo, io non sono monaco, ma è qui che vi sbagliate. Perché credere che la scrittura riguardi solo i monaci, mentre essa è ancora più necessaria a voi fedeli che siete in mezzo al mondo. Vi è qualcosa di più grave e peccaminoso del non leggere le scritture, ed è il credere che la lettura sia inutile e non serva. Chi vive senza la lezione, dice ancora il grande padre della Chiesa, esercita una pratica satanica. La parola udita deve parlare incessantemente, e per questo deve essere conservata e ridestata nel cuore. Come potrebbe esserci vita spirituale senza questo respirare la parola giorno e notte? Giorno e notte vuol dire che appunto non può essere una volta alla settimana. Pensate se riusciste a prendere un versetto, anche una parola, un versetto, e metterlo nel portafoglio. Quante volte lo aprite il portafoglio? E tu lo vedi. Qualcuno ha l'abitudine di portare, poi dopo è nascosto, non so se si vede, ma invece aveva proprio lì, da portare, dicevo, la fotografia dei suoi cari, o una fotografia, o di metterlo sul famoso frigorifero dove appunto è entrata la lavagna delle famiglie. Metti un post-it sul computer dove lavori, lo ripeti, non di solo pane di me l'uomo, che cosa nutre la mia vita? Che cosa mi cerco perché dia soddisfazione a me e ai miei figli? Va bene, lasciamo il resto a voi, perché sennò proprio
non arriviamo in fondo. Adesso vi velocemente vi consegno tre cose. Allora, uno,
questo foglio è il testo da leggere appunto con i figli, leggere e ragionarci, no? Del terreno, e quindi da lì decidere,
ovviamente un passo in avanti.
Quest'altro invece voi per ora prendetelo, nel senso che l'ultimo quarto d'ora lo facciamo insieme ai ragazzi e lo spiego appunto tra un istante con loro. E da ultimo, è Quaresima, allora mi permetto di scrivere, cioè ho riportato due passaggi, pensate, ma qui quello l'Arezzo Bianco era il 91, qui siamo nell'81. Il Cardinale Martini ha dedicato un intero anno alla parola di Dio, lettera al clero e ai fedeli sul tema parola di Dio nella liturgia e nella vita. Sono due paginette. E poi quello che ha ripreso nell'88-89. Lo leggete con voi, così capite perché intanto vi sta a cuore, la voce è un pochino più autorevole. Sfruttiamo gli ultimi minuti per qualche domanda, non so, sono proprio pochi minuti. Dicevo che nell'arte sacra vediamo non soltanto la bellezza dell'arte, ma anche la fede dei nostri padri. E allora ci serve una vera e propria catechesi al riguardo della tradizione. La parola latina vuol dire consegna, dal verbo tradere, quindi di generazione in generazione con una catena è stata consegnato il Vangelo, è giunto 2000 anni dopo anche a noi. Ebbene, se vedete nella fascia bassa c'è Gesù in mezzo e Gesù in mezzo al Vangelo aperto, è uno stereotipo, vuol dire Gesù che sta insegnando, tant'è vero che quando uno studente disperato non capisce niente o troppo stanco chiude il libro, dice basta, prima ha già chiuso il cervello, non ce la fa più, ecco. Allora, il libro aperto vuol dire invece uno che te lo spiega, va bene? Gesù in mezzo, il trono, maestro. Ai lati ci sono sei personaggi da una parte e dall'altra, sono appunto i 12 apostoli. La cosa interessante è nel, voi l'avete appunto dietro, io l'ho ingrandito qui, sono i piedi, perché i piedi sono sovrapposti, è una scultura in marmo, E che cosa vuole dire? Noi ci daremmo la mano, esprimiamo lo stesso concetto dandoci la mano, facendo una concatenazione, una catena. Quindi da Gesù, l'insegnamento di Gesù, attraverso questa catena, che il primo anello sono loro, gli apostoli, e poi man mano tutti gli altri, e pensate, la seconda generazione ha incontrato gli apostoli. Tu che hai visto Gesù, raccontaci. Allora, io già non l'ho visto, vuoi perché appunto... come dire, c'è già una distanza temporale, Gesù è morto, oppure c'è una distanza anche geografica. Io sono un cittadino di Roma, un cristiano a Roma piuttosto che a Corinto, a Lione, tanto per dire le prime comunità cristiane, Antiochia, moltiplica tu, quindi non ero a Gerusalemme quando capitavano quelle cose. Però tu c'eri, e capite che è appunto la testimonianza di qualcuno importante. Dicevo, man mano c'è questo passaggio, è quello che vi ho detto della Rocca, è quello che vi ho detto appunto a proposito appunto della Samaritana. L'altro, quindi, spiegazione del bassorilievo per spiegare questa tradizione. L'altra cosa che pare importante è ricordarvi quello che vi spiegavo all'inizio dell'anno scorso sul Vangelo di Marco. Da una serie di materiale, studiosi, gli esegeti l'hanno chiamato fonte Q, no? Q in questa volta in tedesco, da lì deriva, da lì hanno attinto ciascuno degli evangelisti per il proprio Vangelo. Che cosa importava a Matteo? Matteo che si rivolge col suo Vangelo agli ebrei, cioè quelli che già sono circoncisi, vivono la prima alleanza, l'alleanza del Sinai di Mosè, dimostrare che Gesù è in continuità. Gesù è il nuovo Mosè, Gesù è quello che porta a compimento le promesse che Dio ha fatto col popolo di Israele. E allora che cosa fa per far capire questo? Per esempio pone il discorso della montagna sul monte, il discorso della montagna. Luca, che invece non gliene importa niente perché lui scrive il suo Vangelo per i pagani, quindi per dire del Sinai, di Mosè, dei profeti, non ne sanno assolutamente niente, dice semplicemente che Gesù in riva al lago ha fatto questo, ha fatto questo discorso. Capisci che se noi stiamo lì a guardarci, ma allora l'ha fatto in montagna o al mare? Voilà. Non abbiamo capito niente, perché la verità non sta nel fatto dove l'ha fatto, anche perché se tu poi vai nel lago di Tiberio ti accorgi che immediatamente dal lago diventa subito un'altura, quindi è proprio questione anche di poche centinaia di metri. Ma non era quello, era subito per far capire al tuo interlocutore, che lo ripeto, Matteo ne aveva uno, Luca un altro, quello che era importante che capisse, che Gesù era nuovamente quel Mosè che appunto ha aiutato Israele a entrare nella terra promessa, nel regno dei cieli per Gesù. Tanto per spiegare una cosa così. Quello che noi appunto conosciamo di Gesù, torno a ripetere, passa soltanto attraverso quei libri. È stato il Concilio di Trento a dire basta, anche se trovassimo, scoprissimo un quinto Vangelo, basta, ormai questa è la verità, questo è quello che ci serve per deciderci nei confronti di Gesù. Perché questa è la cosa, non è una dimostrazione scientifica perché tu possa credere, è il racconto di qualcuno che appunto, e per quello che c'è tanto utile quella di Levi Matteo, uno che proprio era lontano, era il famoso pubblicano, odiato da tutti, che non solo diventa apostolo ma di cui scrive il Vangelo. Dai, vostre le domande, qualcosa?